Buongiorno e benvenuti a tutti a una nuova puntata di Embracing Life. Io sono Erika Isotta e oggi siamo qui per parlare di quiet quitting, che è un argomento che ha fatto parlare molto il web, come direbbero le persone. Oggi sono qui con un ospite, non sono qui da sola, quindi lascio presentare la mia ospite.
Ciao, sono Giulia, vivo a Amsterdam, dove abita anche Erika Isotta. Sono già stata sul podcast, però nella sua vecchia versione,
Esatto, quindi potete andare a recuperare gli episodi in cui c'è Giulia, sono due o tre episodi forse, due
quello
sicuramente,
su First
uno
Dates.
su First Dates e uno sempre sugli errori riguardo, o forse uno
Forse era lo
sul dating
stesso, non lo
sulle
so.
app e errori da non fare nelle First Date, di cui avevamo parlato l'anno scorso. Oggi siamo qui a parlare di quiet quitting, ma che cos'è appunto quiet quitting? Giulia, tu come lo descriveresti?
Ma a dire la verità, io non avevo ancora sentito parlare del quiet quitting prima che tu me lo dicessi. Quindi, vuoi la mia definizione, quella accademica?
La tua definizione, poi ti do la
La
mia e
mia
poi facciamo quella
definizione.
accademica.
La mia definizione è quando ci ho pensato è fare il tuo lavoro facendo semplicemente il tuo lavoro senza, diciamo, sforzarti in maniera disumana, però comunque facendo tutte le tue task, insomma, questo.
Esatto, diciamo che è un po' fare quello che c'è da fare. Anche io
Esatto, e stop.
pensavo, sì, pensavo più o meno fosse la stessa definizione, nel senso vuol dire fare quello che ci viene richiesto senza strafare sostanzialmente. E la domanda che sorge spontanea è perché c'è bisogno di strafare al lavoro? Ma questo è un altro
Sì.
topic. La definizione invece l'abbiamo cercata per appunto per riuscire a portare un po' di serietà su questo podcast, dopo gli ultimi 5 in cui io veramente ramble riguardo argomenti i più disparati, è stata coniata inizialmente, ma questa frase fa un po' ridere nel suo tutto, sostanzialmente a un simposio economico in Texas, che parlava del Venezuela a settembre 2009.
Esistono i simposi in
Il simposio
Texas?
in Texas, strano che non mangino solo barbecue, da questo economista Mark
Ma il
Bodger.
tema del simposio era le ambizioni in calo in Venezuela.
Giusto.
Non lo stiamo inventando, è l'articolo di Wikipedia in inglese sul quiet quitting, se volete andare a fare fact-checking.
Esatto, e sostanzialmente dice questo tema, questo termine è stato coniato nel 2009, però ovviamente gli aspetti del quiet quitting sono già esistiti sia sul posto di lavoro che nella cultura, nella pop culture in generale. Nel 2022, ovvero adesso, perché tutti ne parlano, è perché c'è stato un TikTok che è diventato virale. Dove si è parlato di questo? Questo stesso anno una ricerca ha dimostrato che più della metà o metà all'incirca della US workforce, quindi delle persone che lavorano negli Stati Uniti, era fatta da quiet quitter.
Sì, tra l'altro abbastanza autorevole come fonte perché
Gallup.
Gallup sono quelli che fanno, non so se hai presente quell'assessment, si chiama Strength Finders, credo che
Ah,
sia abbastanza diffuso nel mondo
quello dei
corporate
colori?
per vedere le cose che ti vengono facili, tra virgolette, quindi tue strength e quelle che ti escono meno facili e capire quali puoi
Ah,
capitalizzare.
è un assessment singolo, cioè per l'individuo o di team? Perché io ne
No,
avevo fatto uno di
per
team. Ok.
l'individuo, credo. Sì.
Io ne ho fatto uno di team molto bello che era Five Dynamics, che lo puoi fare sia come individuo, però poi l'avevamo fatto a livello di team ed era molto
Ok.
bello.
Comunque metà della popolazione lavorativa in US è abbastanza, insomma.
Sì, esatto, però adesso andremo ovviamente a parlarne in questo episodio e capire perché è importante e qual è la differenza, per esempio, anche con altre forme, o se è semplicemente
Sì,
fare il proprio lavoro normalmente, quiet quitting forse.
Esatto. Ma questo TikTok l'abbiamo trovato alla fine?
No, no? Non l'ho trovato, però cercheremo...
È sempre difficile trovare il paziente zero, il TikTok che è diventato virale.
Più che altro perché adesso se cerchi TikTok quiet quitting ce ne sono...
Esatto, è veramente difficile trovare questo, cioè sono stata altre volte in questa situazione.
A cercare quindi, TikTok.
Sì, tipo quello mentre di facevo Gorgeous Quiet Girls, è molto difficile trovare l'originale. Vabbè, comunque.
No, e comunque su Wikipedia l'altra cosa che ci viene indicata è che quiet quitting è diverso da ciò che viene definito work to roll, che a quanto pare è una forma di protesta in cui gli impiegati fanno semplicemente quello che viene chiesto nei loro contratti. Niente di più. Però con l'idea di rallentare la produzione.
Ok, quindi un avvocato direbbe con tipo un'intenzione di danno, o non so come si dice in legalese, cioè esatto. Per causare danno alla controparte.
È questo quello che sto pensando, che secondo me la differenza è che quiet quitting è per te stesso.
Sì, non pensi neanche al... cioè non è fatto con l'intenzione di fare del male a nessuno, ma magari di fare meno male a se stesso.
Esattamente, work to rule invece lo fai proprio con l'intenzione di causare danno, esatto. Sì. Quindi questa cosa secondo me è interessante perché ci porta comunque a quello che è la prossima domanda, che è, secondo te Giulia, perché le persone adesso si sono svegliate a parlare di quiet quitting?
Secondo me è un po' tutto stato accelerato dal COVID, the Great Resignation, queste cose, perché mi sembra abbastanza chiaro. Tra l'altro, abbiamo rivalutato le nostre, un po' tutte le nostre priorità, ma credo tutti a livello aziendale, cioè non per forza solo l'individual contributor, anche il manager o magari il director ha ripensato un po' come vede la vita o il lavoro, immagino.
Beh, no? Si sente molto parlare appunto di future of work, si è sentito parlare di great resignation, che è qualcosa di cui appunto magari sarebbe bello anche parlare su questo podcast, perché penso che adesso è un po' magari meno virale di prima, però continua a essere qualcosa di rilevante, però è vero, forse negli ultimi anni, anche con la pandemia, perché purtroppo finiamo sempre lì, però è stato un grande shift per tutti, quello che è successo è stato che ci siamo domandati, abbiamo preso un po' di distanza fisica anche dal lavoro. Questa secondo me è stata, per me per esempio è stato cruciale prendere distanza dal luogo fisico per riuscire poi a dire, abbiamo tutti dovuto mettere delle boundaries a casa, quindi mettere dei limiti, e alla fine poi appunto quello che vedremo in questo episodio, quello di cui abbiamo parlato, è che quiet quitting in realtà può anche essere semplicemente settare dei nuovi limiti.
Sì, sì, sì. Oppure anche, cioè, con la pandemia le persone si sono fermate un momento, quindi è il momento in cui ti fermi e non fai le cose in autopilota, magari... guardi anche le cose nel loro insieme e dici, oh, ti fermi e vedi dei dettagli che non avevi visto prima, o hai una nuova prospettiva.
Com'era per te il lavoro prima della pandemia, per esempio?
Ma non avevo, cioè diciamo che era una roba più un tran tran, nel senso ogni giorno vai in ufficio dalle 9 alle 5, c'era meno... E tutti i giorni erano molto copy-paste, invece dopo è diventato più un non per forza dalle 9 alle 5, puoi spostare, fare delle cose in mezzo, finire più tardi, iniziare più tardi, eccetera, insomma più flessibile, era molto più rigido direi prima.
Sì, vorrei sottolineare tra l'altro un punto che hai toccato, che ogni giorno era un po' un copy-paste di quello precedente, perché secondo me da quando è cominciato il COVID io non me la sento di dire che ho avuto due giorni che sono stati esattamente gli stessi. Perché poter lavorare da casa, io ho lavorato principalmente da casa in tutti questi anni, mi ha dato la possibilità di rendere ogni giorno un pochino diverso. Quindi magari poteva essere la colazione o il pranzo con qualcuno, sì. Magari lavorare da un'altra parte, quindi abbiamo lavorato da tanti posti diversi, quindi cambiare setting, cambiare location, essere sì, col sì. proprio computer fisicamente in tante case o tanti uffici o co-working diversi.
Sì. Cioè, ti fa pensare, perché ci deve essere un modello solo di fare le cose?
Sì.
Perché sono anni che facciamo le cose nello stesso modo e dobbiamo continuare a farle. Non è vero che questo deve essere l'unico modo di fare le cose, soprattutto se produci... l'output è quello, la qualità dell'output è quella, ma ci sono tante maniere diverse in cui lo puoi fare, quindi ben venga.
Sì, sono d'accordo. Mm-mm. Per me è stato proprio l'idea di poter vedere tanti modi diversi. Infatti adesso il tornare in ufficio per me, 5 giorni a settimana, dalla mattina alla sera, non riesco proprio a concepirlo.
No, infatti, ma è giusto che ti poni delle domande a riguardo, no?
Sì.
E dici...
E cerchi di capire cosa funziona per te. E secondo me sì. Quiet quitting è stato un po' il megafono mm-hmm. delle riflessioni di questi anni. Quindi... Mm-hmm. Tutti secondo me ci siamo trovati un pochino a chiederci non solo quel modo di lavoro, di lavorare troppo rigido, fate. Nei modi, ma sì. anche il lavoro che faccio
Mm-mm.
è meaningful per me,
Mm-mm.
ha un
certo.
senso, è per me seguire una vocazione, perché tutto questo esplodere di small business, persone che cominciano a fare freelancing, in realtà è anche questo, persone che decidono di lasciare il proprio lavoro e fare un nuovo corso, quindi... È anche un fatto di dire che cosa mi piace fare, dove trovo la mia energia e investire le proprie energie su quello. Quindi secondo me anche questa è un po' l'origine, questo megafono che è il quiet quitting, questa gran voce che c'è sui social media adesso, viene proprio dal... ci siamo resi conto che forse non eravamo così contenti.
Sì, sì, sì. Insomma, è stato un momento in cui ci siamo fatti tante domande. Poi a volte ti fai una domanda e non trovi una risposta, ma trovi tipo altre 10 domande, quindi...
E poi sorge appunto la prossima domanda, che è mm-hmm. il quiet quitting è un vero e proprio... è una novità? È mm-hmm. qualcosa che è disruptive? È un'innovazione? O si tratta semplicemente di mettere dei limiti in ufficio?
Credo che non è un'innovazione, ovviamente, ci sono... Sicuramente state tante persone nella storia del lavoro, del mondo, che hanno a un certo punto hanno iniziato a fare così.
Basti pensare al concetto di timbrare il cartellino, secondo me.
Mm-hmm. In che senso?
Ad esempio le persone che dovevano timbrare il cartellino sul lavoro,
sì.
c'è l'idea, timbri, entri, esci,
fai le tue cose, esatto.
Però quando hai timbrato per uscire...
Hai timbrato per uscire. E comunque, secondo me, scusa, quello che volevo dire è che adesso... questa pratica o diciamo questo modo di vivere il lavoro è più, non più accettato, però è più, sì, sdoganato forse, meno, più normalizzato o meno colorato di una luce negativa.
Quanto ha impatto secondo te il fatto che si parli di salute mentale
sì.
nel posto di lavoro in tutto questo? Perché secondo me i due temi sono
sì,
sicuramente collegati.
No, credo che siano strettamente collegati.
No, e soprattutto appunto quando si parla di salute mentale sul posto di lavoro, per esempio una cosa che ho notato nel...
Ha senso parlare di salute
sì.
mentale sul posto di lavoro o ha senso parlare di salute mentale?
In generale.
Che... Esatto.
Allora, io sono contenta che se ne parli sul posto di lavoro perché mm-hmm. per anni è stato incoraggiato sicuramente qualcosa di molto negativo. È stato
sì.
proprio, è stato... La tossicità era normale.
Sì, sì.
Stavamo leggendo del materiale prima di cominciare sul quiet firing, che è un'altra cosa di cui magari parleremo prossimamente, che sostanzialmente è quando un datore di lavoro ti porta a dare le dimissioni,
mm-hmm.
quindi diciamo qual è la differenza tra quiet firing e mobbing. E io sono stata un paio di anni fa, non troppi neanche, meno di 5 anni fa, in un ambiente di lavoro che era altamente tossico, dove figuriamoci parlare di burnout e salute mentale. Quando ad oggi, secondo me, è una cosa che viene affrontata di più anche proprio da chi è leader, da chi dirige.
Mm-hmm. Sì. Sì, comunque diciamo che il mio punto era più riguardo a... siamo persone...
Sì.
Siamo persone, quindi la salute mentale è relativa al tuo essere persona. Per quello mi chiedevo... Ha un senso parlare di salute mentale nella vita privata, salute mentale
no.
nel lavoro,
ah, no,
oppure
questo
è semplicemente
giusto.
Salute mentale?
È semplicemente salute mentale,
Mm-mm.
però da quando il lavoro si occupa
certo.
della salute dei propri impiegati, e secondo me, a parte magari dare l'assicurazione medica, proprio in soldoni, non
sì.
c'è mai stato un vero e proprio focus, se non di cose che erano viste come benefit, quindi semplicemente come
sì.
strategie per attrarre talento.
Sì, sì, o cose più, non so, non transazionali, però... sicuramente c'è stato una più accettazione di questi temi e sì, un focus più un po' più grande, diciamo.
Sì, e la cosa è, sempre riguardo questo, che adesso, cioè anni fa non si parlava neanche, ma neanche di salute fisica, per dire, del fatto che le
Sì, è
persone non
vero, è vero, è
dormissero, le persone che
vero,
lavorano in consulenza o finanza, da cui ci si aspetta che lavorino 80 ore a settimana. Per me questa
vero.
cosa è
80 ore al
sempre stata,
giorno.
esatto, è sempre stata proprio fuori dalla mia
Devono fabbricare
comprensione.
ore.
Devono
Con
creare le ore, capito? E, tra l'altro, ho
gli
parlato un po' di
alchimisti.
questo anche nell'episodio che diceva Siamo gli operai del XXI secolo, che è una riflessione che abbiamo fatto, non so se ti ricordi, con Valeria Maiemi, e dove abbiamo parlato proprio di questo, di come siamo in un sistema produttivo e noi siamo effettivamente coloro che creano il prodotto e non abbiamo delle skill particolari a volte, se non poter lavorare, se non essere employable. Però andate a recuperare quell'episodio per questo. Quindi il quiet quitting è una cosa vera o si tratta semplicemente di qualcosa che c'è sempre stato? Si tratta di qualcosa che è proprio un movimento a sé o semplicemente realizzare che diciamo, dai priorità a te stesso invece che al lavoro
Nel
che
tuo
stai
benessere.
facendo? O finalmente capire che puoi fare un buon lavoro preservando quella che è la tua salute fisica e mentale, quindi vi linkeremo delle risorse che abbiamo trovato, che sono sicuramente dei post molto
Autorevoli
interessanti,
risorse da
da Instagram,
un'autorevole, esatto, fonte,
da un
però
influencer su
quello che
Instagram.
dice lei, Natalie, è molto interessante quando dice è quiet quitting o è capire finalmente o arrivare alla realizzazione che puoi fare un eccellente lavoro e preservare la tua salute fisica slash mentale senza che ci sia un trade-off.
Esatto.
Cioè questo è un grande passo avanti secondo me, arrivare a pensare che puoi essere eccellente sul posto di lavoro, nel tuo ruolo, ma non vuol dire che ti devi ammazzare
Ma io questo tra l'altro penso che sia un
fondamentalmente.
nuovo shift, ma in realtà è un back shift, perché se io penso per
È
esempio ai
come
miei
dovrebbe
genitori,
essere.
il modo di affrontare il lavoro era completamente diverso
Sì,
30-40 anni fa,
sì,
perché
sì.
loro quello che facevano è andavano al lavoro, cominciavano, finivano, lo facevano per guadagnare dei soldi per potersi comprare una casa, perché Valeria l'altro giorno mi ha detto negli anni 70-80 si poteva comprare una casa con 80 mensilità.
Bene.
Ovviamente questo adesso ci fa anche riflettere a quella che è la nostra situazione. Ho parlato già in un altro episodio della retorica della girl boss, quindi ci sono tante cose tossiche che sono state un po' cucite nel nostro tessuto sociale, che ovviamente ci hanno impattato. Io anni fa, la mia vita pre-COVID era essere ossessionata dal lavoro, da quando avrei ricevuto una promozione, da quanto guadagnavo, fare dei cambiamenti di lavoro in altre aziende per poter guadagnare di più, e non era per niente sano. E adesso sono d'accordo al fatto che il mio lavoro, e di questo ne abbiamo parlato anche l'anno scorso, possa anche essere semplicemente un lavoro. Posso fare il mio, fare quello che devo fare, non deve essere la mia vita intera, ma una parte della mia vita che mi permette di enable tutte le altre parti che poi mi interessano. Quindi partiamo dal concetto che se davvero quiet quitting alla fine è solo mettere dei limiti a quanto spazio diamo al nostro lavoro, a quanto permettiamo al nostro lavoro di influenzare quella che è la sfera privata, la sfera della salute e via dicendo, Natalie appunto in questo post ci dà dei consigli su come mettere delle boundaries?
Vogliamo
Sì.
farli? Allora, il primo è rivedere la tua job description. Quindi dice, dai uno sguardo, parlane col tuo manager per vedere se ci sono dei cambi da fare. Sì, è vero che a un certo punto, quando sei nel tuo ruolo, non sai più cosa c'è nella tua job description, come era
Perché
all'inizio,
capita
ecco.
spesso che tutti dopo un po' cominciamo a fare le cose, diventiamo bravi in quello che è la base, o comunque sappiamo fare il nostro lavoro base, e quindi cominciamo magari a fare training a qualcun altro, a essere coinvolti in un altro progetto, che è qualcosa che è sempre incoraggiato in tante aziende, però fa davvero parte di quella che è la nostra job description, è qualcosa che ci dà energia o che ce la toglie invece. E quindi secondo me questo è importante da ricordare. Un secondo punto che lei tocca dice proprio di prendere del tempo con se stessi per capire come ci sentiamo riguardo al nostro lavoro.
Sì, e vedere un po', cioè ognuno ha un po' dei, come dire, dei, non campanelli d'allarme, ma delle bandierine, che magari ti possono aiutare a capire Sì, stai un po' esagerando, cioè appunto per qualcuno che magari ha dei figli può essere, stai saltando continuamente family events, magari
Sì.
non lo so, non riesci a portare i bambini all'allenamento, alla
Sì.
recita, queste cose. Per me potrebbe essere, se la mia, il mio sonno è
Disrupted.
esatto, non riesco a dormire di notte o non ho tempo di fare sport, perché poi è tutto
Sì. Per
collegato, per
me
qualcun
controllare
altro.
le mail in vacanza e essere sempre
Esatto,
accessible. Quindi per ognuno un po', io quando mi rendo conto che sono sempre ossessionata, magari sto mandando un contratto di lavoro quando sono in aeroporto per andare in vacanza, sicuramente non dovrebbe essere così. Il tempo off è davvero tempo off. Ed è qualcosa che non veniva incoraggiato così tanto. Invece c'è di ricatto su LinkedIn, forse un po' perché le persone vogliono far vedere un lato di sé migliore di quello che è, sembra che molte
senz'altro.
pratiche più positive siano incoraggiate. E l'ultimo punto è che lei dice proprio di prioritizzare i propri bisogni, quindi se ci rendiamo conto che lavoriamo tutte le sere fino alle 7 di sera, magari è mettere un hard stop e dire chiudo il computer alle 5:30, alle 18. O magari chiedere aiuto e delegare di più, quindi riuscire a identificare quelle aree in cui vogliamo farlo. Questi secondo me sono veramente dei buoni consigli, ma non è l'unica strada a cui pensare. Sicuramente il quiet quitting, come abbiamo visto, almeno la mia opinione dopo questa chiacchierata, è che non è niente di speciale.
Sì, alla fine
È
è
accettare che il
self-care.
lavoro.
Sì, esatto.
E accettare che il proprio lavoro sia un lavoro che non deve essere il centro della propria vita. Se
Sì.
per alcune persone lo è e per loro funziona, va
Va
benissimo,
benissimo.
però è qualcosa che non funziona
E
per
poi
tutti.
questo non è detto che debba essere uguale in tutti i momenti della tua vita. Ci sono dei momenti in cui vuoi prioritizzare la carriera e per qualsiasi motivo, ci possono essere mille motivi, perché vuoi più soldi, perché vuoi fare un next step, perché vuoi
Sì.
imparare, ci può essere qualsiasi
Però
ragione, a
sicuramente è stato un modo,
volte.
secondo me, per dare voce a chi non si sentiva rappresentato da questo sistema, di
Sì, da
dire,
un unico
per me il lavoro
modello,
non è
un unico
tutto.
modo di lavorare, sì, quindi è interessante vedere che anche il modo di vedere la carriera come... Sei in una posizione junior, poi passi a quella dopo, poi passi alla posizione senior, tutta nella stessa azienda, nella stessa industry, anche questo concetto può essere challenge in diversi modi.
Poi ci sono, ecco, sicuramente questo fatto, questa inclusività, perché alla fine è inclusività di diversi punti di vista su uno stesso
Esatto.
lavoro, può includere anche delle opportunità di lavoro alternative o diverse, che sono sia tanto valide quanto una carriera lineare. Io ho già
Esatto.
parlato di carriera lineare perché la mia è tutto tranne che lineare e ci sono tante persone che decidono appunto di cambiare o di... Io conosco per esempio una ragazza che lavorava con me da LinkedIn che ha scelto a un certo punto di ritornare sulla traduzione perché voleva fare la traduzione, poi è passata a copywriting, adesso è di nuovo in sales, in tech.
E va tutto
E va
bene.
tutto bene, quindi bisogna
È
incoraggiare
tutto
delle...
legittimo.
Esatto.
Anzi, cioè, credo che in senso, il mondo possa avere dei benefit da persone che cambiano, che evolvono, insomma, aiuta l'innovazione.
Sì. E, o altre cose che vanno bene comunque, per esempio lavorare 4 giorni a settimana, avere una schedule flessibile, questo è uno che mi piace molto, che è il fatto che non sia una
Quale ti
carriera, ma
piace di più?
semplicemente un
Ah,
lavoro.
ok. Sì, ottima osservazione. A me piace not having a plan, cioè il fatto che questa sia riconosciuta come un'opzione, perché a un certo punto a tutti succede, cioè,
Sì.
quindi normalizzare questa cosa è importante e non sentirsi come oddio, non ho un piano, non sto fallendo, non sono una persona normale, I should have it together by now. No, non è. Tutti questi should e shouldn't non sono mai,
Esatto,
sì,
anche perché non c'è un
definitivi.
one size fits all. Quindi
No.
il fatto, per esempio, è che tutte le nostre vite che stiamo vivendo oggi, come la mia, qua in Amsterdam, in questo appartamento, con questo lavoro, può cambiare domani. Io, se c'è una cosa, e anche il motivo per cui ho cominciato questo podcast dopo la separazione, è stato proprio, ho dovuto riaggiustare una vita sradicata e capire che cosa era importante per me. E di nuovo, questo potrebbe essere diverso ancora domani. E capire che effettivamente se ci rendiamo conto che la vita che abbiamo adesso, anche se è stata frutto di tanti sforzi, veramente di tanti sacrifici, mm-hmm. può anche non essere quella giusta. Ci sono persone che studiano 10 anni per diventare avvocato, notaio, eccetera, e sentono che poi non è più la strada giusta per loro, e va benissimo cambiare, e va benissimo anche dire ho comprato una casa in cui poi non voglio più vivere.
Mm-hmm.
Ci sono sempre soluzioni, la casa si può sempre riaffittare, sì. il lavoro può sempre essere cambiato, mm-hmm. il mutuo può essere sempre rifinanziato, quindi nessuna delle scelte che avete fatto nella vita
sì.
sono definitive.
Poche scelte sono
poche
indelebili.
Poche sono, come i figli.
Esatto, e anche mia mamma dice cioè la maggior parte dei problemi hanno una soluzione in realtà,
sì.
quindi sono veramente pochi quelli senza soluzione. Abbiamo ancora tempo per vedere
sì.
le altre. Mi piace questa opzione di carriera alternativa che si chiama The Wiggly Career.
Mm-hmm. Quindi come
direi
appunto,
che
la
vuol
carriera
dire...
che può cambiare.
Ah ok, ecco, volevo verificare di aver capito giusto. E poi altre che sono valide.
Sì.
Abbiamo detto lavorare 4 giorni a settimana.
Settimana. Prendere un sabbatical, quindi sicuramente
esatto.
prendere del tempo off dal lavoro.
Mm-hmm.
Quindi ovviamente tutto questo richiede a volte... Ovviamente ci sono dei piani che richiedono più preparazione, perché se uno vuole prendere un sabbatical e non lavorare per 4 mesi deve anche pensare, ok, quali sono le mie spese, posso coprire le spese che ho, eccetera,
mm-hmm.
eccetera.
Sì.
Quindi a volte serve avere un piano per prendere una di queste, diciamo, carriere alternative. Io quello che ho fatto, per esempio, è che sono andata a lavorare in gelateria perché avevo bisogno di fare qualcosa di diverso, quindi può essere definito seasonal work.
Mm-hmm.
Ho un'amica, una delle mie più care amiche, che è andata a raccogliere le fragole in Danimarca un paio di estati fa. Si può scegliere di lavorare freelance. Tu adesso che cosa andrai a fare?
Ma non lo so.
Non lo sai,
non
però
lo so ancora.
Potrebbe cambiare tutto.
Esatto.
Potresti non avere un
ho mezzo piano, però non è un piano intero, quindi vediamo.
Quindi bisogna vedere. Quindi tutto può cambiare e soprattutto non c'è una sola strada. Quindi la cosa che è importante ricordarsi è che ho visto diverse persone, per esempio c'è la founder di Non è tutto rosa, che è un podcast che vi consiglio di ascoltare. Io l'ho anche ho anche fatto un'intervista lì con loro, che è Paolina ha lavorato per 6 anni in un negozio e poi ha mollato tutto e ha scelto di cominciare Non è tutto rosa per aiutare le donne nella loro carriera lavorativa. Quindi ci sono così tante cose che possono essere fatte. E la cosa buona è che con l'accesso che abbiamo sicuramente online,
mm-hmm.
abbiamo modo di leggere delle storie, trovare ispirazione, ma anche trovare i dati, per esempio, trovare
sì,
magari
sì.
una borsa di studio per andare a fare quel corso che ci piace,
vero.
Trovare un nuovo lavoro, informarsi su andare a raccogliere fragole in Danimarca.
Sì,
e
conoscere delle persone che magari non sarebbero a portata di mano, magari nel tuo quartiere, nel tuo cerchio di amici. Quindi
ecco, un po' come conclusione, che cosa vorresti lasciare come messaggio a chi è i nostri ascoltatori e ascoltatrici?
Mi piace questi punti, diciamo, è sempre lei Natalie che li
sì.
ha scritti, con cui possiamo riassumere questo discorso, che è dare il tuo meglio non significa necessariamente dare tutto quello che hai.
Amare il tuo lavoro non significa necessariamente dare tutto quello che hai a questo lavoro.
Sì, sì, o essere ambizioso o essere eccellente non significa necessariamente appunto dare
tutto quello che hai. Quindi
senza avere più niente per se stessi.
Esatto,
credo
quindi
che
io penso che esatto, il focus delle boundaries sia veramente importante e ci siamo con... E ci siamo su questo, che alla fine una cosa importante è anche mettere questi limiti e queste boundaries, non è utile solo nel mondo del lavoro, ma anche in altri ambiti.
Sì, direi in generale, quando hai bisogno di un principio guida per capire mi sto trattando in maniera sana, sto prendendo cura di me stessa.
Sì, è un libro anche molto bello che tu mi avevi consigliato, che non parla direttamente di questo, però...
Mm-hmm.
È The Panic Years,
okay,
però comunque va a toccare dei punti anche sul come si cambia durante questi anni, come a volte si pensa che una strada sia quella giusta e poi non lo è. Comunque ve lo metto in descrizione così potete andarlo a recuperare, è in
okay.
inglese, non so se c'è una versione in italiano.
Sarei curiosa di vedere come hanno tradotto il titolo.
Gli anni del panico!
Panico!
Va benissimo, io vi ringrazio per essere stati qui con noi oggi. Giulia, grazie mille per averci illuminato. Giulia comunque sarà in questi episodi un po' più spesso d'ora in poi. quindi abituatevi alla sua voce.
Ecco.
Ecco, giusto così. E niente, vi ricordo come al solito che se questo episodio vi è piaciuto, e essendo i podcast un modo di comunicare purtroppo molto flat, in cui non si riesce veramente a sapere chi lo ascolta, le reazioni che sta avendo, vi chiedo di mandarmi un messaggio su Instagram a Erika Isotta per farmi sapere se vi è piaciuto, se avete avuto qualche riflessione, se c'è qualcosa che volete condividere, di cui volete parlare, e ci sentiamo presto allora. Grazie a tutti, ciao!
Ciao!